Radio Nuova Trieste presenta Radio Kerygma. Un canto nella notte mi ritorna nel cuore. Una trasmissione di Don Lorenzo Maria Vatti.
Cari amici radioascoltatori, ben trovati, ben sintonizzati sulle nostre frequenze di Radio Nuova Trieste. Ci sentiamo ancora questa volta. È bello potersi alzare ogni mattina dicendo oggi vado alla radio. Vabbè, siamo al Salmo 99 che ha un sapore di conquista e di fortezza, teocentrico, in cui appunto viene proclamato un teocentrismo assoluto e anche una sorta di teocrazia, e quindi lo ascoltiamo e poi ci riprendiamo.
Salmo 99. Yahweh regna. Santo è Yahweh, il nostro Dio. Yahweh regna. Tremino i popoli, e assiso sui cherubini, si scuota la terra. Grande è Yahweh in Sion. Egli è eccelso sopra tutti i popoli. Lodino il tuo nome grande. Lodino il tuo nome grande e terribile. Santo egli è. Re potentissimo che ami il diritto, tu hai stabilito ciò che è retto. Diritto e giustizia, tu hai creato in Giacobbe. Esaltate Yahweh, nostro Dio, prostratevi allo sgabello dei suoi piedi. Santo egli è. Mosè e Aronne fra i suoi sacerdoti, Samuele fra quanti invocavano il suo nome. Invocavano Yahweh, ed egli li esaudiva. Parlava loro da una colonna di nubi, essi custodivano i suoi decreti, la legge che aveva loro dato. Yahweh, nostro Dio, tu li esaudivi. Eri per loro un Dio che perdona, ma anche che punisce i loro misfatti. Esaltate Yahweh, nostro Dio, prostratevi davanti al suo monte santo, perché santo è Yahweh, nostro Dio.
Comincia questo salmo con Dio regna, tremino i popoli e è assiso su cherubini, si scuota la terra. La visione di questo Dio di Israele che è seduto su questi cherubini è una visione frequente all'interno dell'Antico Testamento. I cherubini sono degli angeli particolarmente belli, con sei ali, delle specie di libellule evidentemente, che sostengono sempre il trono di Dio e lo portano svolazzando di qua e di là. Quindi un senso di potere, di potenza, di fortezza, di dominio, quello stesso senso di dominio che potreste avere nel giorno in cui doveste comprarvi un drone e cominciare a fare riprese dall'alto, svolazzando di qua e di là. Viene proprio un senso di potenza, di forza, di dominio, di capacità di osservazione, via dicendo. Tutte queste cose sono un po' date, cercate di scrivere a modo antico, in cui nemmeno si poteva immaginare potesse esistere esistere un drone, ma che appunto oggi possono essere invece riassunti in questo, in quanto cherubini, non sappiamo neanche come sarebbero da rappresentare. Quindi abbiamo un Dio potente. Un Dio potente che regna, e dal momento in cui regna tutti i popoli devono tremare. Un Dio che è appunto seduto su questi cherubini che svolazzandolo fanno stare di sopra rispetto a coloro che sono governati da questo Dio, e quindi lui li guarda dall'alto, e davanti a questa visione anche la terra si deve scuotere, deve cambiare movimenti. Grande è Yahweh in Sion, egli è eccelso sopra tutti i popoli. Quindi c'è questo riconoscimento di grandezza nella città santa. Sion è la città santa, cioè è il quartiere santo di Israele, comunque di Gerusalemme, il quartiere santo di Gerusalemme, dove finisce alla stessa altezza del Sancta Sanctorum del Tempio, quindi c'è una particolare attenzione su questo, no? Quindi Dio è grande in questa porzione, quindi chi vive lì ne sente l'influsso e la potenza, ed è eccelso, cioè sopra, oltremodo sopra, tutti i popoli. Cioè nessuno è più sopra di lui davanti a tutti i popoli. Quindi c'è questa visione di frantumazione. Se voi ripercorrete qualche film dove ci sono dei potenti, in modo particolare mi viene in mente Il Trono di Spade, dove c'è questa donna bionda, non mi ricordo come si chiama, che a un certo punto comincia a regnare sopra il popolo dei cavalli e non so quale altro popolo, eccetera, eccetera, e si vede che riceve i suoi sudditi stando in cima ad un trono che per raggiungerlo deve fare 10-15 gradini, una cosa, cioè, quindi fa vedere questa sua forza, questa sua potenza, questa sua determinatezza sopra i suoi sudditi. Ecco, un po' è questa la visione che vuole dare questo salmo. Dio è sopra. Lodino il tuo nome, grande, terribile, santo egli è. Non abbiamo una visione di amore e di particolare tenerezza nei confronti di Dio, ma abbiamo una visione di esaltazione. E quindi c'è questo modo di pensare, di fare, di esprimersi così, che è un po' particolare, perché sì, bisogna lodare il suo nome, che è grande, ma è anche terribile. E quindi c'è un'esaltazione che è coercita. E quindi siamo davanti ad un potente di cui bisogna in qualche modo riconoscere la forza, perché comunque lui è il potente. Non è così meraviglioso questo salmo. Non c'è un Dio come lo conosciamo noi, che può essere chiamato Abba, Papino, Paparino. No, non è così, ma è grande e terribile, e santo egli è. Santo vuol dire sopraelevato. E quindi siamo davanti a un salmo un po' particolare. Re potentissimo, che ami il diritto, tu hai stabilito ciò che è retto. Diritto e giustizia tu hai creato in Giacobbe. E sempre si va a premere l'acceleratore su questa caratteristica. E quindi siamo davanti ad un potente, anzi potentissimo, neanche potente, potentissimo. E daimon che cosa vuol dire? Potente. Daimon, demonio, vuol dire potente. E quindi c'è questa confusione. Non è certamente un salmo che mette allegria. È un salmo di grande sottomissione. È un po' distante dalla nostra, dal nostro concetto, ma anche da un certo tipo di concetto ebraico, molto distante. E quindi questo Dio è un re potentissimo, quindi un demone, che ami il diritto e hai stabilito ciò che è retto, che ami la giustizia, quindi il diritto, e hai stabilito ciò che è retto, giusto, e diritto e giustizia tu hai creato in Giacobbe. Ma vedremo nella prossima parte cosa ne pensa San Paolo.
Thank you.
Riguardo a questa affermazione, tu che hai stabilito ciò che è retto, giustizia e diritto tu hai creato in Giacobbe, abbiamo la risposta di Paolo. È vero, dice Paolo nella sua lunga epistolografia, è vero questo, che Dio ha fatto la legge. Ed è anche vero che se tu sei circonciso, sei sottomesso a questa legge e quindi devi rispettarla parola per parola, segno per segno. Non può essere in nessun modo contraddetta. Però, dice, è venuto Gesù Cristo, che pur essendo sottomesso alla legge, è venuto a portare la grazia e quindi a soverchiare la legge. Perché? Perché la grazia è il modo di amare di Dio, che è un modo di amare nel perdono e nella condivisione del suo amore e della sua vita. E quindi da un Dio che sta lontano, che parteggia, che snuda il braccio, che combatte, ma che comunque però nonostante tutto questo a un certo punto esce di scena, entra dentro la tenda e nessuno lo può avvicinare. Un po' come sono i grandi della terra. Pensiamo alle grandi, le tante figure, le tante immagini che abbiamo di Putin in questo tempo in cui ha scatenato questa guerra, da cui chissà se riusciamo a uscire. Si vede che entra e esce da delle stanze molto grandi così, c'è intorno a sé c'è un grandissimo mistero, poi riceve le persone su tavoli che sono lunghi 15 metri, sta lontanissimo, tutto un modo di esprimersi abbastanza particolare. E qui abbiamo una visione simile a questa, un Dio che è potente, che partecipa della vita degli uomini e poi dopo però lui è Dio e quindi non la condivide, a un certo punto sparisce, è più potente, è più forte, emette appunto diritto e giustizia per regolare le questioni. Al versetto 5 abbiamo poi un cambiamento di rotta. Esaltate Yahweh, nostro Dio, prostratevi lo sgabello dei suoi piedi, santo egli è. Cambiamento fino a un certo punto, nel senso che poi non c'è amate, ma esaltate. Quando siamo davanti ad un dittatore, un po' quello è l'atteggiamento. Cioè, alla fine, il dittatore ama essere esaltato. Tutti lo salutano, tutti, ma quale sia il sentimento che accompagna questi saluti, questi sorrisi, il dittatore non lo sa. A lui piace espressamente la manifestazione di un atteggiamento. Gli basta questo. E qui abbiamo un Dio un po' diverso da quello che abbiamo visto fino adesso. È interessante questa visione. Un Dio che viene, che ha una clac che dice esaltate, applaudite, eccetera, eccetera, prostratevi lo sgabello dei suoi piedi, mettetevi proni davanti ai suoi piedi. È proprio un atteggiamento di sottomissione assoluto. Gesù nel Vangelo farà lui questo, sarà lui che è Dio a mettersi, a prostrarsi davanti ai piedi dei suoi discepoli nella lavanda dei piedi. E quindi c'è un ribaltamento, c'è un Dio con noi che non è semplicemente un Dio con noi, ma è proprio al servizio. È con noi al nostro servizio. E la grazia diventa lo strumento di rappacificazione tra Dio e l'uomo. E quindi non è più santo lui e quindi distante, ma è un santo con noi e quindi ci sopraeleva anche a noi. Mosè e Aronne fra i suoi sacerdoti, Samuele fra quanti invocavano il suo nome, invocavano Yahweh ed egli li esaudiva. E qui c'è un'imperfezione pura, perché Aronne sì, era il primo sacerdote, e dalla discendenza di Aronne vengono fuori i sacerdoti di Israele, altri non possono essere sacerdoti. Mosè invece no, era semplicemente un portavoce di Dio, non era sacerdote. E vabbè, comunque pazienza, scontiamo questo peccato. Samuele, tra quanti invocavano il suo nome, Samuele era un profeta ed era uno che invocava il nome di Dio ed era ascoltato. E quindi questa è la cosa fondamentale, che Samuele è colui che viene sempre ascoltato, e qui dice, ed egli li esaudiva. Tra tutti coloro che sono esauditi, Samuele è quello che è ricordato nel modo assoluto. Parlava loro da una colonna di nubi, essi custodivano i suoi decreti, la legge che aveva loro dato. E quindi tutti questi hanno avuto la possibilità di incontrare Dio quasi faccia a faccia, però c'era una colonna di nubi, un qualcosa che nascondeva il volto di Dio, che è la grande tristezza del popolo di Israele, non poter visualizzare il volto di Dio. Ma come facciamo? Come mostraci il tuo volto? Questo desiderio profondo, e nemmeno loro sono riusciti a vederlo, ma Dio ha dato loro decreti e leggi, e quindi hanno in mano la possibilità di interagire con il Signore. Ma è un'interazione molto particolare, perché non è quella di Cristo, che è un'interazione completa. Noi diventeremo parte del corpo di Cristo e quindi parteciperemo della gioia eterna di Dio. No, è un'interazione distante, cioè tu Dio sei quello che io devo lodare, che mi sta sempre vicino, e poi c'è lo Sheol in cui verrò dimenticato Però almeno durante questa vita che io possa lodarti per avere la tua consolazione. Yahweh nostro Dio, tu li esaudivi, eri per loro un Dio che perdona, ma anche uno che punisce i loro misfatti. E quindi abbiamo questa visione di un Dio forte che ama, ma nello stesso perdona, ama, è tollerante, però anche un punitore, un genitore inflessibile, un genitore col pugno d'acciaio. Quindi abbiamo una visione un po' anacronistica rispetto ad oggi e rispetto al cristianesimo di Dio, però c'è anche questo. E ce lo siamo letti. Esaltate Yahweh nostro Dio, prostrate davanti al suo monte santo, perché santo è Yahweh nostro Dio. E quindi c'è ancora questo richiamo, che è proprio della claque, di quello che mette in evidenza la presenza del grande potente, del daimon, del dittatore, del Dio che comanda, che governa, che ha nelle sue mani le sorti della nostra vita. Quindi diciamo è un salmo che non si discosta molto da quella che è la cultura generale dei popoli di allora. Cioè quella cultura che vedeva la divinità come un qualche cosa di temibile, di tremendo e di pericoloso. E quindi c'è un tentativo di abbonirsi la divinità attraverso questo, l'esaltazione, la sottomissione, la prostrazione, tutte queste manifestazioni esteriori sono manifestazioni che dovrebbero ammansire l'animo di Dio e chiamarlo verso di noi. Quindi diciamo questo Salmo 99 ci pone davanti ad una realtà divina molto lontana da quella che noi, almeno noi cristiani, abbiamo potuto apprezzare nel battesimo. Però è un modo di vedere il divino che c'era allora, che era molto forte. E va bene, abbiamo letto tutto il Salmo 99, se la radio vivrà ancora ci sentiremo la prossima settimana con il Salmo 100, E se no, a tutti un augurio di una buona vita. Ringrazio Riccardo Righi per la collaborazione tecnica. Vi ringrazio anche a voi per avermi ascoltato. Vi saluto e vi raccomando al Signore.
Radio Kerygma. Un canto nella notte mi ritorna nel cuore. Una trasmissione di Don Lorenzo Maria Vatti.